Wikiradio. Silvia Calamati racconta il Bloody Sunday.
La domenica del 30 gennaio 72, che sarà poi conosciuto come Bloody Sunday, nel corso di una manifestazione per i diritti civili a Derry, un reggimento di paracadutisti britannico aprì il fuoco sui manifestanti. Vennero uccise 13 persone e ferite 14. John Johnston, uno dei feriti, sarebbe morto alcuni mesi dopo a causa delle ferite riportate.
Quando cominciarono gli spari, cercai riparo dietro a un fabbricato in Roswell Street e rimasi a terra per un po'. L'esercito ci stava sparando addosso. Mi alzai e mi misi a correre. Sentivo i proiettili fischiarmi vicino alla testa. Arrivai a Glenfada Park. La sparatoria continuava ed era molto intensa. I soldati stavano sparando dal muro. Io e mio cognato ci mettemmo al riparo fino a che i colpi smisero. Notammo che c'era un gruppo di persone attorno ad un corpo in terra. Era quello di Jerry McKinnon. Era venuto allo scoperto con le mani in alto. Gli spararono senza pietà.
Non si può capire il massacro del Bloody Sunday se non si risale alla nascita dello Stato dell'Irlanda del Nord. Questo Stato fu uno Stato creato a tavolino nel 1921 dal governo britannico, ma era uno Stato artificiale perché non era mai esistito prima come entità storica o geografica. I suoi confini vennero tracciati da Londra in modo da garantire al suo interno una maggioranza protestante, pro-britannica, assolutamente artificiale e, nei limiti del possibile, permanente. L'antica provincia dell'Ulster, che era costituita da 9 province, venne divisa. 6 di queste 9 province entrarono a far parte del cosiddetto Stato dell'Irlanda del Nord. Le altre 3, invece, rimasero parte della Repubblica d'Irlanda. La popolazione nazionalista che l'abitava, infatti, era molto numerosa e avrebbe finito per rendere più fragile la posizione degli unionisti, e questo Londra non lo voleva assolutamente. Inoltre 3 delle 6 contee, le cosiddette Six Counties, che costituiscono l'Irlanda del Nord, la maggioranza della popolazione era contraria alla divisione del paese. Fu quindi necessario per Londra introdurre uno stratagemma elettorale, il cosiddetto gerrymandering, che consentiva che in circoscrizioni elettorali create ad hoc ci fosse la vittoria degli unionisti anche in quelle zone come la città di Derry, che fu un esempio eclatante, quelle zone in cui i nazionalisti erano la maggioranza, per cui i nazionalisti raggruppati in alcune di queste circoscrizioni e solo in queste circoscrizioni non riuscirono mai ad eleggere i propri rappresentanti. Vi fu poi l'introduzione del voto per censo, cioè il diritto sacrosanto e democratico, un uomo un voto, il fatto che ogni persona potesse esprimere la propria preferenza politica con voto non venne esteso all'Irlanda del Nord, ma fu legalizzato il diritto di voto in base al censo. E siamo in Europa e nel XX secolo. Potevano infatti votare in Irlanda del Nord solo i proprietari di case, in maggioranza protestanti, e questo diritto era negato agli inquilini e agli affettuari delle case private, quasi tutti cattolici. L'Irlanda del Nord si configurò quindi fin dall'inizio come uno Stato antidemocratico, di apartheid, anche se si fa fatica a pensare che in Europa questo avvenisse. Come disse il primo ministro James Craig, il nostro è un governo protestante e io sono un uomo d'Orange. L'ordine d'Orange era l'organizzazione politico-religiosa nata nel 1795 che rivendicava la supremazia protestante sui cattolici e legava con la Gran Bretagna. L'ordine d'Orange riuscì così a costringere molti cattolici ad abbandonare le loro case e il posto di lavoro. Tra il 22 e il 24, oltre 11.000 persone dovettero andare via dalla propria casa e dal proprio lavoro e 400 di queste furono uccise. Questa violenza e discriminazione nei confronti dei cattolici si accompagnò a dei veri e propri pogrom, con degli attacchi molto pesanti alle aree dove vivevano, anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Negroes of the United States, following the people of India,
have demonstrated that non-violence is not sterile passivity, but a powerful moral force.
That powerful refrain was taken up by the Catholics of Northern Ireland.
Ispirandosi al movimento per i diritti civili dei negri d'America che era capeggiato da Martin Luther King e alla resistenza che c'era stata a Praga contro l'invasione sovietica, in Irlanda del Nord fu fondato il NICRA, Northern Ireland Civil Rights Association, un'associazione per i diritti civili alla fine del gennaio 67. Qualche mese dopo fu costituito un altro movimento per i diritti civili, People's Democracy, un gruppo militante di studenti che ebbe tra i suoi leader quella che sarebbe poi diventata la passionaria della resistenza e dei diritti civili della gente all'Irlanda del Nord, Bernadette Devlin.
Was when Catholic and Protestant did stand together, was when Wolfe Tone took up the fight of the Irish people, when people like Tone and Emmett fought for the rights of the ordinary Irish people. There was no talk then about who was Catholic and who was Protestant. The talk was who had money and who had none, and who was oppressed and who was oppressed.
Sia il NICRA sia People's Democracy erano organizzazioni apartitiche, formate da persone di diversa fede religiosa e di diversa estrazione sociale. E attraverso dimostrazioni non violente per le strade chiedevano che in Irlanda del Nord venissero attuate le riforme più elementari, cioè il diritto di voto per ogni persona, l'abolizione del sistema elettorale iniquo del gerrymandering e una legislazione che ponesse fine alla discriminazione nel lavoro. Oltre a questo, il Movimento per i diritti civili chiedeva l'abolizione della legge d'emergenza e lo scioglimento dei B-Specials, cioè quella forza speciale di polizia part-time, i cui membri venivano reclutati dall'Ordine d'Orange e che fin dal 1920 era stata impiegata in una serie di attacchi contro i cattolici. Va sottolineato che gran parte di coloro che appoggiarono il Movimento per i diritti civili non volevano la riunificazione dell'Irlanda, chiedevano soltanto giustizia e democrazia all'interno di quel sistema britannico con lo Stato di apartheid che era appunto l'Irlanda del Nord. La reazione dello Stato nordirlandese però alle richieste dell'NICRA e di People's Democracy fu però la violenza. E alla fine degli anni 60 le telecamere di tutto il mondo che si puntarono su Belfast e Derry ripresero i manifestanti del Movimento per i diritti civili mentre venivano attaccati non solo da bande lealiste, cioè fedeli alla corona britannica, ma anche dalla polizia. E il 5 ottobre del 68 una pacifica dimostrazione del NICRA a Derry fu attaccata palesemente dalla polizia con il placer di William Craig, che allora era ministro degli interni al Parlamento nordirlandese di Stormont.
Belfast is like a city under martial law, following the worst riots for many years, which left their mark like a scar across the map of Ulster. The trouble arose as a party of Orangemen were returning from Battle of the Boyne celebration. 36 people were injured and 2 were killed.
Qualche mese dopo, il 4 gennaio del 69, 200 unionisti, armati di spranghe e bastoni e pietre, attaccarono un'altra pacifica marcia che si stava svolgendo da Belfast a Derry e la polizia stette a guardare. E 3 giorni dopo, estremisti unionisti e la polizia attaccarono ancora il quartiere nazionalista di Bogside a Derry. Questa spirale di violenza raggiunse il culmine con una nuovo e brutale attacco a Bogside che provocò una reazione fortissima tra gli abitanti, divenendo la cosiddetta battaglia di Bogside che si svolse tra il 12 e il 14 agosto del 69.
The people are moving forward. The Molotov cocktail is lying on the road underneath the armored car.
Quickly, up quickly! Up quickly!
2 giorni dopo vi fu l'assalto a interi quartieri nazionalisti di Belfast e di altri centri. Il bilancio di questo attacco fu incredibile: 500 case incendiate, 1500 persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni e 9 morti. Fu così che, a causa di questa situazione incontrollabile venutasi a creare per questi continui disordini, che l'esercito britannico fu inviato sul suolo irlandese il 14 agosto 1969. L'invio dei soldati in Irlanda del Nord comportò per Londra, un po' la storia del bastone e della carota, la necessità di introdurre alcune riforme per placare il malcontento della minoranza nazionalista e per porre fine ovviamente alle sempre più crescenti critiche che da tutto il mondo venivano espresse al governo britannico nei confronti degli aspetti più repressivi della sua politica in Irlanda del Nord, per cui vennero disciolti i Bispecial, questa forza di polizia part-time, fu parzialmente disarmata la polizia, vennero eliminati gli aspetti più negativi del sistema elettorale che veniva chiamato gerrymandering e fu introdotto per la prima volta il principio di one man, one vote, cioè un voto per ogni persona. Queste riforme, tuttavia, e qui arriva il bastone, si accompagnarono anche a un aumento della repressione militare, che portò a quella che sarebbe stata poi definita una delle pagine più tragiche della storia nordirlandese, l'internamento senza processo. All'alba del 9 agosto del 71, infatti, con l'autorità conferita alle forze di sicurezza dalla legge d'emergenza, fu lanciata la famosa Operazione Demetrius. È un'operazione che fece sì che 342 persone venissero prelevate alle loro case, arrestate senza mandato e richiuse in carcere come sospetti terroristi senza essere sottoposti a un regolare processo. Alla fine del 71 il numero degli internati da 342 era salito a 882 e nel dicembre 75, cioè 4 anni dopo, quando l'internamento fu abolito, gli internati erano stati 1981, quasi 2000 persone incarcerate senza processo. 12 di queste, che sarebbero state poi denominate Guinea Pigs, furono sottoposte a tecniche di deprivazione sensoriale che qualche anno dopo, nel 76, furono definite trattamento disumano di tortura dalla Commissione Europea per i diritti umani. I maltrattamenti a cui vennero sottoposti i Guinea Pigs consistettero in esercizi fisici estenuanti. Queste persone furono costrette per giorni a rimanere in piedi per lunghi periodi, con gambe divaricate, braccia sollevate, peso del corpo sulla punta della dita a contatto col muro. Poi deprivazione sensoriale ottenuta tenendo sempre incappucciata una persona, privazione del sonno, non poterono dormire per giorni e somministrazione di cibo e acqua in quantità esigua a intervalli irregolari. Altre forme di maltrattamento che denunciarono furono essere spinti fuori da un elicottero della polizia a 1,5 metri d'altezza dal suolo, con gli occhi bendati dopo essere stati convinti di star volando sopra Belfast, essere assaliti da cani, essere costretti a camminare a piedi nudi sopra pezzi di vetro e sotto i colpi di manganello dei soldati britannici e infine dover pulire con la lingua il secchio della cella che serviva da toilette.
The marks of our betters we carried in our rusty chains we cipher wings. A few women we left in sorrow as the mainsails unfurled and the curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. Oh, 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 oh. I wish I was back home in Derry.
La maggior parte delle persone che furono arrestate ai tempi dell'internamento risentì per tutta la vita, ovviamente, dei maltrattamenti che avevano subito in carcere. Tra queste persone, Sean McKenna e Patrick Shivers, che morirono prematuramente proprio a causa delle conseguenze delle torture che erano state inflitte a loro in prigione. Ovviamente per molti nazionalisti costituzionalisti, cioè coloro che non credevano nella lotta armata, l'internamento fu la goccia che fece traboccare il vaso e gran parte delle aree razionaliste dell'Irlanda del Nord esplosero in aperte ribellioni. Nel 1971 Belfast era in pieno stato di guerra e a Derry i quartieri di Boxside e di Cregan divennero isolati dal resto dell'Irlanda del Nord da una serie di barricate che furono erette dagli abitanti e che crearono in questi due quartieri delle vere e proprie zone liberate chiamate no-go areas. Eppure migliaia furono le persone che continuarono a scendere per strada. Le manifestazioni continuarono a susseguirsi l'una alle altre. E così Londra decise che era giunto il momento di dire basta, di tacitare ogni dissenso e nel più breve tempo possibile. Quel momento arrivò. Quel momento fu la manifestazione che il Movimento per i diritti civili organizzò a Derry la domenica del 30 gennaio del 72. E nonostante il fatto che quel giorno il servizio d'ordine della manifestazione avesse dato al capo della polizia tutte le rassicurazioni possibili e l'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, avesse garantito che le armi non sarebbero state toccate, un reggimento speciale britannico di paracadutisti aprì il fuoco con mitragliatrici Sterling su 20.000 dimostranti.
Mio fratello aveva appena compiuto 17 anni. Era la prima volta che Michael prendeva parte ad una manifestazione. Si trovava vicino alle barricate in Roslyn Street assieme ad altri ragazzi della sua età. I soldati aprirono il fuoco sulla folla. Michael fu il primo ad essere colpito.
Le persone uccise erano tutte disarmate, tutte molto giovani. 8 di loro avevano tra i 17 e i 20 anni. 5 furono ammazzate con colpi sparati alle spalle. Un uomo di una certa età, Barney McGuigan, una delle vittime, fu ucciso mentre teneva le mani in alto. Quel giorno, ricordato come Bloody Sunday, non solo rappresentò la fine del movimento per i diritti civili, ma fu per la maggior parte dei cattolici nazionalisti la conferma chiara che nessuno strumento democratico costituzionale sarebbe stato in grado di trasformare quello stato settario di apartheid che era l'Irlanda del Nord. Ed ecco perché all'indomani della Domenica di Sangue moltissimi giovani e giovanissimi entrarono a far parte dell'IRA.
And I just want to say this to the British government. You know what you've just done, don't you? You've destroyed the civil rights movement. And you've given the IRA the biggest victory it will ever have. All over this city tonight, young men, boys, will be joining the IRA, and you will reap a whirlwind. Thank you.
Una testimonianza incredibile, preziosissima sui fatti del Bloody Sunday, ci è stata data dal giornalista italiano Fulvio Grimaldi. Grimaldi era stato inviato a Derry dal quotidiano italiano Paese Sera per seguire la manifestazione ed assieme a una giornalista francese era stato l'unico giornalista, solo loro due quindi, che trovandosi quel giorno in testa al corteo riuscì a non essere bloccato dai soldati britannici quando cominciarono gli scontri. Quando la manifestazione, dopo non essere riuscita ad arrivare al municipio di Derry, deviò il percorso nel quartiere di Bogside, dove ci sarebbe stato l'intervento degli organizzatori, tra cui anche Bernadette Devlin, Grimaldi assistette in prima persona all'assalto a freddo dell'esercito britannico contro i civili inermi. Vide i parabritannici entrare a Bogside, scendere dall'autoblindo, inginocchiarsi, mettersi in posizione da sparo e aprire il fuoco sulla folla. Il primo ad essere colpito fu un ragazzino di 16 anni che stava solo a pochi metri da Grimaldi e che il giornalista italiano riuscì a fotografare mentre un prete gli stava impartendo l'estrema unzione. Poi il massacro continuò per circa mezz'ora, 25 minuti, e le persone caddero al suolo come i birilli. Tra le vittime ci fu anche un ragazzino ferito a terra che implorava di non venire ucciso e che fu colpito da un parà con un colpo alla testa. Grimaldi, rifugiatosi nel secondo piano di una casa per non essere ucciso lui stesso e mentre aspettava di essere contattato da Paese Sera per riferire del massacro, scattò le foto che poi avrebbe fatto il giro del mondo. Vide che a terra c'erano ragazzi morti che soldati raccoglievano letteralmente dal terreno e sbattevano dentro l'autoblindo come fossero dei sacchi di patate, tutti inermi e senza alcuna arma in pugno. Grimaldi poi venne a sapere da coloro che intercettavano le radio militari britanniche che l'esercito nei vari posti di blocco di Derry stava cercando lui e la sua collega giornalista francese. Subito dopo il Bloody Sunday fu ordinata un'inchiesta sommaria condotta da Lord Widgery. Si concluse pochi mesi dopo e scagionò i militari, accusando invece le vittime di essere state armate e di aver attaccato i soldati. Fu dichiarato da Lord Widgery che addosso ad alcuni ragazzi morti erano state trovate delle bombe con chiodi esplosivi e anche bombe Molotov. Va ricordato che delle oltre 500 testimonianze raccolte dall'Organizzazione per i diritti umani di Londra, National Council for Civil Liberties, solo 500 di queste testimonianze furono prese in esame. Bisognò aspettare perciò anni prima che Don Mullan, un giornalista di Derry, raccogliesse moltissime dichiarazioni di testimoni oculari che vennero pubblicate nel suo libro Eyewitness Bloody Sunday. E furono proprio le prove schiaccianti contenute in questo libro a costringere il governo laburista di Tony Blair a dare avvio nel marzo 2000, per cui anni di distanza dal massacro, dare inizio al Tribunale Internazionale d'Inchiesta sul Bloody Sunday, presieduto da Lord Saville, nella sede del municipio di Derry, il Guildhall di Derry. Nel settembre del 2002, cioè 2 anni dopo l'inizio dell'inchiesta, l'aula del Tribunale fu trasferita a Londra, nella Methodist Church, nei pressi della Cattedrale di Westminster. Ai 36 soldati che avevano sparato sulla folla il giorno del Bloody Sunday, infatti, fu concesso di dare la propria testimonianza sul suolo britannico, in pieno anonimato. Nel corso dell'inchiesta, che fu rispostata di nuovo a Derry dopo le deposizioni dei soldati, vennero ascoltati in tutto 921 testimoni. Tra questi vi furono oltre 500 civili, 245 militari, l'allora primo ministro Edward Heath, il generale Robert Ford, che comandava le forze di terra dell'esercito britannico in Irlanda del Nord ai tempi del massacro, e una cinquantina di giornalisti. L'inchiesta sul Bloody Sunday fu la più lunga inchiesta nella storia del sistema giudiziario britannico. Durò ben 12 anni e costò quasi 235 milioni di euro. Il 15 giugno del 2010, a 38 anni di distanza dal massacro, i risultati del rapporto Saville furono finalmente resi pubblici e vennero presentati al Parlamento di Westminster dal primo ministro David Cameron. Nel rapporto Saville sono state riconosciute le tesi da sempre sostenute dai parenti delle vittime. I civili che morirono quel giorno erano tutti innocenti, non erano armati e non rappresentavano alcuna minaccia per i soldati. Furono invece i soldati ad aprire il fuoco, senza alcun preavviso. Il primo colpo fu sparato dall'esercito e alcuni di quanti furono colpiti stavano fuggendo o soccorrendo persone ferite. Cameron ha infine riconosciuto che alcuni soldati avevano consapevolmente fornito falsa testimonianza. Cameron dichiarò: «Le conclusioni di questo rapporto sono prive di equivoci. Ciò che è successo quel giorno è stato ingiusto e ingiustificabile».
But the conclusions of this report are absolutely clear. There is no doubt, there is nothing equivocal, there are no ambiguities. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong. So there is no point in trying to soften or equivocate what is in this report. It is clear from the tribunal's authoritative conclusions that the events of Bloody Sunday were in no way justified. Some members of our armed forces acted wrongly. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed, on behalf of our country, I am deeply sorry.
Quali sono oggi gli sviluppi della vicenda del Bloody Sunday? A oltre 2 anni e mezzo dalla pubblicazione del rapporto Saville e dalle scuse di David Cameron, Westminster, fino ad oggi nessuna azione legale è stata ancora intrapresa da Londra contro coloro che il rapporto Saville aveva giudicato colpevoli di aver aperto il fuoco ingiustificatamente sulla folla quel 30 gennaio del 72. E per ciò che riguarda le famiglie delle vittime, queste ultime non sono oggi su posizioni concordanti. Alcune di esse, dopo la pubblicazione del rapporto Saville, hanno preso la decisione di non continuare più la lotta per la giustizia. Altre invece, nel novembre del 2012, hanno costituito un nuovo gruppo, il Bloody Sunday March Committee, dichiarando: continueremo a marciare, come i nostri familiari, fino a quando i militari responsabili della strage di civili del 30 gennaio del 72 saranno chiamati a risponderne. E infine, troppo tardivamente, purtroppo, è stata resa giustizia al 17enne Gerard Donaghy. Solo nel giugno del 2012 un nuovo rapporto reso pubblico dal sindaco di Derry, cioè a nome di tutta la comunità e della città di Derry, ha rivelato che le bombe rudimentali trovate sul corpo del ragazzo furono posizionate dai soldati britannici quando lui era già morto. Una verità che da 40 anni la famiglia Donaghy è andata ripetendo, ma che fino ad ora non era mai stata riconosciuta neppure dallo storico rapporto Saville. E va infine sottolineato che se da un lato questo rapporto e le scuse che il primo ministro Cameron per ciò che accadde il giorno del Bloody Sunday hanno avuto una portata storica, è anche vero che Londra ha deciso che all'inchiesta sul Bloody Sunday non seguirà più alcun'altra inchiesta per far luce sugli altri massacri compiuti in Irlanda del Nord dai soldati britannici. Nel novembre 2012, infatti, John Leschi, il senior coroner dei tribunali britannici, ha dichiarato che in nome della sicurezza nazionale non verrà riaperta l'inchiesta riguardante le vittime 11 del massacro di Ballymurphy del 71, che si svolse praticamente pochi mesi prima del Bloody Sunday e che fu compiuto nei primi giorni dell'internamento da quegli stessi soldati che poi avrebbero aperto fuoco la Domenica di Sangue a Derry. La domanda è sempre la stessa: forse se si fosse fatto qualcosa contro quei soldati, il Bloody Sunday forse non avrebbe avuto luogo. Nel massacro di Ballymurphy del luglio del 1971 persero la vita 11 vittime innocenti, tra queste un sacerdote e una madre di famiglia, John Connolly, 45 anni e 8 figli, che morì dissanguata dopo essere stata colpita a morte. Sia lei che il sacerdote erano usciti a soccorrere i feriti. A 41 anni di distanza, quindi, non solo il massacro del Bloody Sunday, ma anche il massacro di Ballymurphy e quello avvenuto a Springfield, a Belfast, nell'agosto del 72, con 4 vittime, pochi mesi dopo il Bloody Sunday, rimangono a tutt'oggi ancora impuniti.
Mio fratello Kevin McKinley stava arrivando dalle barricate, da questa parte. Camminava a carponi. Gli spararono nella schiena. Riuscì a trascinarsi fino alla porta dell'appartamento che allora si trovava qui dietro, dall'altra parte della strada. Il proiettile gli è uscito dalla spalla, a dimostrazione che stava cercando di allontanarsi, di scappare. Kevin era un ragazzo pacifico, non era un terrorista e nemmeno un hooligan. Aveva 17 anni.
Il 30 gennaio 1972, a Derry, in Irlanda del Nord, l'esercito britannico uccide 13 persone al termine di una manifestazione per i diritti civili. Silvia Calamati l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.